che una delle prime date scritte sul report è proprio una mobilitazione di sabato a Verona. Ovviamente dei microfoni di questa radio ne abbiamo già parlato, di quello che è successo a Verona, di questo ignobile attacco alle libertà delle donne, all'aborto e il sostegno dato dal Consiglio Comunale, dato economicamente, materialmente all'associazione Pro Vita. Però volevamo da te se ci raccontavi insomma questa esperienza. Come state mettendo in piedi la mobilitazione?
Sì, scusami, vi dico subito che da Bologna, non una di meno nazionale, l'avete già detto, ma insomma lo ribadisco, ha lanciato lo stato di agitazione permanente. Chiaramente Verona, con quello che è successo negli ultimi mesi, non poteva non essere un po' il centro della questione, anche perché Verona è il laboratorio di quello che adesso si sta vedendo un po' a livello nazionale. Quindi la saldatura tra i movimenti cattolici conservatori e l'estrema destra. Con le mozioni è successo questo: lo scorso luglio ne sono state presentate due, una che noi abbiamo definito contro l'autodeterminazione della donna, perché finanzia delle associazioni cattoliche e dichiara Verona città a favore della vita. Inoltre finanzia una campagna pubblicitaria per il parto in anonimato, che comunque è già garantito da una legge nazionale. La questione è che pone tutta il discorso intorno all'aborto, quindi alla decisione di una donna di diventare madre o no, intorno alla questione economica, che, come dire, noi femministe sappiamo bene che fa parte del discorso quando si tratta di parlare di interruzione di gravidanza o se di diventare madre, però non è il centro del discorso. Il punto non è demonizzare queste associazioni, anche se sono di stampo cattolico. Il punto è che la mozione nasce proprio dai mondi antiabortisti. Le premesse sono totalmente illiberali, quindi, e false, nel senso che ad esempio si pretende di quantificare gli aborti clandestini, non si citano i dati ufficiali del Ministero della Salute, che dicono che con l'introduzione della 194 le interruzioni di gravidanza sono diminuite nonostante l'obiezione di coscienza, e citano ad esempio le pillole, le cosiddette pillole del giorno dopo, come dei farmaci abortivi, quando invece le agenzie del farmaco, sia nazionali che internazionali, ne parlano come di farmaci contraccettivi. Quindi diciamo le premesse della mozione sono totalmente sbagliate. Noi pensiamo invece che un comune debba sostenere i consultori pubblici, che debba lavorare per la protezione gratuita e debba lavorare affinché nelle scuole vengano introdotti dei corsi di educazione sessuale che siano veri, no? Per prevenire una gravidanza indesiderata.
No, considerando che forse nessuno ricorda mai che per le donne non è un piacere abortire.
Esattamente.
È una scelta dolorosa, però, a volte presa proprio in virtù di quel processo d'autodeterminazione che è stato frutto di lotte, di battaglie, ma anche di scelte. Non siamo un organo della riproduzione.
Il linguaggio che utilizza questa mozione, che poi, come dire, risuona anche a livello nazionale, perché è stata appoggiata da Pillon, da altri esponenti, oppure il Papa stesso oggi ha fatto una dichiarazione davvero imbarazzante sull'aborto. Quindi tutto questo linguaggio richiama una sovradeterminazione della donna, no? Che a cui non viene mai data parola su questa questione. Abortire non è semplice, abortire è una scelta, la donna deve essere lasciata libera di poter fare questa scelta, ovviamente.
E non si può continuare a considerare le donne come contenitori di un qualcosa altro dal loro corpo.
Esattamente, ed esplicitamente, per esempio, il promotore della mozione, che si chiama Zegger, ha detto non solo che la 194 dovrebbe essere abolita perché è una legge abominevole, ma che il diritto del feto in qualche modo prevale sul diritto della donna. Quindi anche questa appropriazione della parola vita che fanno tutti questi movimenti, in realtà dovrebbero proprio specificare che fanno riferimento non certo alla vita delle donne, che possono scegliere, decidere, pensare per sé, ma alla vita di questi.
Ma neanche alla vita in realtà dei bambini, perché poi una volta che abbiamo terminato di essere feti, ci possiamo pure, si possono tranquillamente dimenticare di noi facendo decreti come quello, insomma, che propone Pillon sull'affido condiviso, ma anche semplicemente dimenticarsi di sostenere e di comunque supportare una vita dignitosa e sempre equilibrata e migliorativa, no? Quindi pratica, noi nasciamo e poi basta, ciao.
Quando fa, prima di fare la corrispondenza, certo, con te parlavamo con un presidio che si sta tenendo qui a Roma sul diritto all'abitare. Questo ci fa capire, come dire, una volta che stai in vita poi puoi pure morire, perché non hai una casa per strada, perché non hai da mangiare e quant'altro, cioè, come dire, non ci interessa più niente,
ci interessa solo, certo, il feto.
Quindi l'ipocrisia fatta, come dire, legge.
Abbiamo ricevuto comunque moltissimi messaggi di donne su Facebook, di donne che si dicono cattoliche, che però si oppongono appunto a questa sovradeterminazione, insomma, la chiamo io, no? Che vediamo anche non solo nelle cose che ricordavi tu, ma anche nella strumentalizzazione dei corpi delle donne, per esempio quando si tratta di dare fondamento alle proprie politiche razziste,
certo,
quindi lo stupro, quindi si crea una gerarchia dello stupro a seconda, ad esempio, di chi lo commette, se è una, sì, persona migrante, se è una persona che diciamo non è italiana, vale molto di più che lo stupro, la molestia, il femminicidio invece commesso
in famiglia,
agli italiani, in famiglia, che poi è invece quello preponderante, quindi,
certo,
sta dilagando, insomma, questa retorica totalmente falsa sui corpi delle donne. Noi non siamo un campo di battaglia, ovviamente, e sabato 13 noi scenderemo a Verona anche per dire questo, quindi si tratta di una manifestazione non solamente contro le mozioni, ma anche contro questo fronte, direi, sempre più ampio, che a livello sia nazionale, ma sia locale, scusate, ma anche nazionale, in cui il fascismo, il razzismo, la xenofobia, il sessismo e l'antifemminismo sono saldati tutti insieme.
Sì, guarda, una domanda per curiosità, perché comunque in questi mesi abbiamo potuto vedere i vostri presidi anche durante i consigli comunali e ci chiedevamo perché vestirsi da ancelle, da comunque far riferimento a una serie TV, prima di essere una serie TV,
un libro
di Margaret Atwood, per chi non lo sapesse, Il racconto dell'ancella, Handmaid's Tale, un racconto che parla appunto delle donne. Però, insomma, perché questa scelta?
Sì, è stata una scelta, diciamo, di molti femminismi a livello globale, anche negli Stati Uniti, quando in Texas discutevano di una legge per limitare la libertà di scelta delle donne sull'aborto, si sono presentate vestite da ancelle. È, diciamo, la scelta un po' strategica dal punto di vista comunicativo, perché comunque improvvisamente anche nel mainstream quel costume ha iniziato a rappresentare una donna che è una specie di utero vagante. A Verona è molto difficile trovare degli spazi sui giornali locali e nella discussione, insomma, è molto difficile entrare con certe tematiche, perché il clima che ti descrivevo prima, quindi questa saldatura tra estrema destra e movimenti cattolici conservatori, è dilagante, è pervasivo, e quindi noi abbiamo deciso di, come dire, un po' sovvertire anche attraverso la trasformazione, il costume carnevalesco, un po' questa retorica. Effettivamente ha in qualche modo funzionato, perché la sola nostra presenza al Consiglio Comunale a luglio, quando queste mozioni sono andate in discussione, la seconda, ve la ricordo, è quella sulla sepoltura dei feti in modo automatico, anche contro la volontà della donna coinvolta, che però non è stata ancora approvata. Quindi la sola nostra presenza, il mantello rosso, ha fatto reagire un consigliere comunale di maggioranza, che quando è entrato in aula ci ha rivolto il saluto fascista. Quindi, come dire, noi eravamo silenziose, pacifiche, e solamente con il costume stavamo esprimendo quello che loro di fatto vorrebbero che noi fossimo, no? Quindi delle donne solamente adibite al lavoro procreativo. Dopo il saluto fascista noi abbiamo raccolto, abbiamo presentato un esposto in procura, ne abbiamo poi presentato un secondo perché tantissime cittadine e cittadini ci hanno chiesto se potevano fare qualche cosa, e questa, diciamo, questa strada è già percorsa. Dopodiché, quando la mozione è stata ripresentata la settimana scorsa, abbiamo rimesso in scena la stessa pratica. Sabato ce ne libereremo, nel senso che abbiamo deciso un po' un cambio di passo, no? Quindi ci saranno di nuovo le ancelle, però a un certo punto le ancelle si libereranno.
Quindi salutiamo Gilead. Mantello. Salutiamo la Verona, che è la Gilead insomma nostra, esatto, nostrana, italiana.
Sì, esatto, esatto.
Speriamo nella distruzione, insomma. Va bene, noi ti ringraziamo, rilanciamo l'appuntamento appunto per chi vuole sabato 13 ottobre. A che ora e da dove?
Allora, il concentramento del corteo sarà alle 3 alla stazione di Porta Nuova, che è la stazione principale di Verona, e poi arriveremo attraversando la città nel quartiere più multietnico e resistente di Verona, quindi in piazzetta Santa Toscana. Verranno delegazioni di una di meno da molte altre città, è una manifestazione nazionale.
Ed è importante perché a Verona non si vede una manifestazione nazionale, soprattutto di donne, da parecchio tempo, quindi invitiamo tutte e tutti a partecipare.
E sicuramente, insomma, sabato magari proveremo a raggiungervi ancora una volta, magari tramite telefono, per farci aggiornare e diffondere, insomma, la vostra mobilitazione, le vostre parole d'ordine, per farci raccontare, per chi non può andare a Verona, che cosa succederà, insomma, quante sarete.
Grazie
a te, ciao,
ci sentiamo. Ciao, ciao.
Buon lavoro.
Grazie
anche a te.
Tutti.
Anche
ciao.
A voi, ciao.
Ciao, ciao. E adesso sentiamo di nuovo questo pezzo, perché ci hanno chiesto di sentirlo per intero, ed è un pezzo di vari artisti, Vamos Ya, artista per l'aborto legal, sulle note di Bella Ciao.